Ciao a tutti, riparto con la lettura di Memoria di un rivoluzionario di Victor Serge. Siamo a pagina 20. Era un tempo di pace, pletorica, bizzarramente elettrizzato, alla vigilia dell'uragano, l'uragano 1914. Il primo ministro Clemenceau aveva fatto spargere sangue operaio a Draveil, dove alcuni gendarmi erano entrati in una riunione di scioperanti per scaricare le loro rivoltelle e uccidere diversi innocenti. Poi, alla manifestazione per le esequie di queste vittime, a Avignon, dove le truppe aprirono il fuoco. Questa manifestazione era stata organizzata dal segretario della Federazione dell'Industria Alimentare, Métivier, militante di estrema sinistra e agente provocatore che, la vigilia, riceveva istruzioni personali dal ministro dell'interno, Georges Clemenceau. Ricordo la nostra esasperazione quando venimmo a sapere di queste uccisioni. La sera stessa, in un centinaio di giovani, spiegammo una bandiera rossa nella zona degli edifici governativi, contenti di batterci con la polizia. Ci sentivamo vicini a tutte le vittime, a tutti i ribelli del mondo. Ci saremmo battuti con gioia per i suppliziati delle prigioni di Montjuïc e di Alcalá del Valle, di cui rammentavamo ogni giorno le sofferenze. Sentivamo crescere in noi una magnifica e temibile sensibilità collettiva. Sokolov rise alla nostra manifestazione, gioco di bambini. Preparava, lui, in silenzio, la vera risposta ai fucilatori di operai. Scoperto il suo laboratorio, a causa di ridicoli incidenti, si vide braccato, senza scampo, il suo viso dagli occhi vivi, riconoscibile fra tutti perché aveva la parte superiore del naso schiacciata come da un colpo di sbarra di ferro, gli rendeva la fuga impossibile. Si chiuse in una camera mobiliata, a Gand, caricò le sue rivoltelle e aspettò, e quando la polizia venne, sparò come avrebbe sparato contro gli agenti dello zar. Le pacifiche guardie municipali gandesi pagavano per i cosacchi, fautori di pogrom, e Sokolov sacrificava la sua vita. Qui o là, poco importa, purché la si sacrifichi in piena luce per risvegliare gli oppressi. Come avrebbe potuto un Sokolov rendersi conto che nessuno, in quel Belgio fiorente dove la classe operaia diventava una potenza, con le sue cooperative, i suoi sindacati ricchi, i suoi rappresentanti eloquenti, potesse capire il linguaggio e gli atti degli idealisti esasperati formati dal dispotismo russo? Il nostro gruppo se ne rendeva conto un po' meglio di lui, benché non a fondo. Decidemmo di prendere la sua difesa davanti all'opinione pubblica, davanti alla giuria e lo dissi al processo di Gand, testimone a difesa. Questa lotta e molti altri incidenti, poiché il nostro gruppo rivoluzionario era, nella sua propaganda, estremamente aggressivo, poiché vi era in noi una volontà di sfida quasi mortale, rese la nostra situazione insostenibile a Bruxelles. Mi divenne impossibile trovare lavoro, anche come mezzo operaio tipografo. Non ero il solo in questa situazione, ci sentivamo nel vuoto. Rifiutavamo di capire quella città che chiamavamo questo stagno, dove non avremmo potuto combinare nulla, neppure facendoci ammazzare tutti sulle piazze. Da un piccolo libraio droghiere di Rue de Ruisbrock, sospettato di essere un informatore della polizia, avevo incontrato Edouard, un tornitore di metalli, tarchiato, fatto come un Ercole da fiera, con un volto grasso e muscoloso, rischiarato da due occhietti timidi e scaltri. Usciva dalle officine di Liegi, leggeva Haeckel, gli enigmi dell'universo, diceva di se stesso, ero sulla via di divenire un bel bruto, che fortuna ho avuto di capire. E raccontava come, sulle chiatte della Mosa, avesse vissuto come un bruto, come gli altri, ma più forte, certamente, terrorizzando un po' le donne, lavorando duramente, rubacchiando un po' nei cantieri, senza sapere cosa sia un uomo e cosa sia la vita, parole sue, tra virgolette. Una bella giovane donna appassita dai capelli pieni di pidocchi, con un bimbo lattante in braccio e il vecchio informatore dalla barba grigia, lo ascoltavano mentre mi faceva la sua confessione d'incosciente, divenuto cosciente, sempre tra virgolette. Chiedeva di essere ammesso nel nostro gruppo. Cosa devo leggere, credi? Élisée Reclus, risposi. Non è troppo difficile? No, risposi, ma già cominciavo a intravedere che era immensamente difficile. Lo ammettemmo, fu un buon compagno. Nessun presentimento oscurò i nostri incontri. Doveva più tardi, ben presto, morire, di morte volontaria, vicinissimo a me. Parigi si chiamava, la Parigi di Zola, della Comune, della CGT, dei piccoli giornali stampati con mezzi di fortuna. La Parigi dei nostri autori preferiti, Anatole France e Jean Rictus. La Parigi dove Lenin, in alcuni periodi, redigeva l'Iskra e parlava nelle riunioni di emigrati nelle piccole cooperative. La Parigi dove aveva sede il Comitato Centrale del Partito Socialista Rivoluzionario Russo, dove riceveva Burcev, che aveva allora smascherato nell'organizzazione terroristica di quel partito l'ingegner Evno Azef, giustiziere del ministro von Pleble e del granduca Sergei, agente provocatore. Mi congedai da Raymond con un'amara ironia. Era senza lavoro e lo scorsi in un angolo di strada che distribuiva manifesti per un mercante di abiti. Salve, uomo libero! E perché non uomo sandwich? Può anche darsi, un giorno o l'altro, disse, ridendo, ma basta con le città, per me sono macchine per schiacciare. Voglio crepare o faticare per le strade di campagna, avrò almeno aria e paesaggio. Ne ho fin qui di tutti questi musi. Aspetto solo di potermi comprare un paio di scarpe. Si incamminò per le strade delle Ardenne, con un compagno, verso la Svizzera, verso lo spazio, lavorando alla mietitura, mescolando la calce con i muratori, tagliando legna con i boscaioli, con un vecchio cappello a cencio sugli occhi e un volume di Vernaren in tasca. Partiamo, ebri del mondo e di noi stessi, cuori di uomini nuovi nel vecchio universo. Da allora ho spesso pensato che la poesia sostituiva per noi la preghiera, tanto ci esaltava, tanto rispondeva in noi a un costante bisogno di elevazione. Va Verhaeren, il poeta europeo più vicino a Walt Whitman, che non conoscevamo ancora, gettava per noi sulla città moderna, le sue stazioni, i mulinelli delle sue folle, una breve luce di pensiero ardente, doloroso e generoso, e aveva delle grida di violenza che erano anche nostre. Aprire o rompersi i pugni contro la porta. Rompersi i pugni, perché no? È meglio che marcire. Jean Rictus lamentava la miseria dell'intellettuale senza un soldo che trascina le sue notti sulle panchine dei boulevard esterni e non c'erano rime più ricche delle sue. Songe, songe, mensonge, espoir, désespoir. In primavera c'è odore di merda e di lilà. Partii un giorno all'avventura portando con me 10 franchi, una camicia di ricambio, qualche quaderno, qualche fotografia da cui non mi separavo mai. Davanti alla stazione, per caso, incontrai mio padre e parlammo delle recenti scoperte sulla struttura della materia, volgarizzate da Gustave Le Bon. Te ne vai a Lille, a Lilla, per una quindicina di giorni. Così credevo e non sarei più tornato, non l'avrei più rivisto, ma le sue ultime lettere, che ricevetti dal Brasile in Russia, 30 anni più tardi, mi parlavano ancora della struttura del continente americano e della storia delle civiltà. Quell'Europa ignorava i passaporti, le frontiere erano pressoché inesistenti. Presi in affitto in un baraccamento di minatori a Fives-Lille, una soffitta pulita per 2 franchi e 50, 50 centesimi americani. La settimana pagata in anticipo. Desideravo scendere in miniera. Dei vecchi minatori cordiali mi risero sul naso. Crepereste in 2 ore, amico mio. Al terzo giorno mi restavano 4 franchi e mentre cercavo lavoro mi misi a razione. Una libra di pane, 1 chilogrammo di pere verdi, un bicchiere di latte. Il latte era preso a credito dalla buona affittacamere. Facevano 25 centesimi in contanti da spendere al giorno. Lo spiacevole fu che le mie suole cominciavano a tradirmi e che all'ottavo giorno di questo regime le vertigini mi obbligavano a buttarmi sulle panchine dei giardini pubblici, ossessionato dal sogno di una zuppa al lardo. Le mie forze se ne andavano. Presto non sarei stato più buono a nulla, nemmeno al peggio. Una passerella di ferro tesa sopra le rotaie della stazione cominciava ad attirarmi stupidamente, quando l'incontro provvidenziale con un compagno, che sorvegliava in strada dei lavori di canalizzazione, mi salvò. Quando Quasi subito trovai lavoro presso un tipografo di Armentier a 4 franchi al giorno, una fortuna. Non volevo lasciare il baraccamento e partivo all'alba con i proletari dai berretti di cuoio, nella triste nebbia del mattino. Viaggiavo in mezzo ai treni di scarico, poi mi rinchiudevo per tutta la giornata in un angusto laboratorio dove lavoravamo alternativamente alla luce verde e rossa. La sera, prima che la stanchezza mi uccidesse, leggevo un momento L'Humanité di Jouaré, con ammirazione, con irritazione. Di là, dal tramezzo, viveva una coppia. Si adoravano e l'uomo picchiava duramente la donna prima di prenderla. La sentivo mormorare attraverso le lacrime. Battimi ancora, ancora. Trovavo insufficienti gli studi che avevo letto sulle donne proletarie. Ci sarebbero dunque voluti secoli per trasformare questo mondo, questi esseri. Eppure ognuno di noi non ha che una vita dinanzi a sé. Che fare? L'anarchismo ci prendeva per intero, perché ci chiedeva tutto, ci offriva tutto. Non c'era un solo angolo della vita che non rischiarasse, almeno così ci sembrava. Si poteva essere cattolici, protestanti, liberali, radicali, socialisti, anche sindacalisti, senza nulla cambiare della propria vita. E per conseguenza della vita bastava dopotutto leggere il giornale corrispondente, a rigore frequentare il caffè degli uni e degli altri. In tessuto di contraddizioni, dilaniato in tendenze e sottotendenze, l'anarchismo esigeva anzitutto l'accordo tra gli atti e le parole, cosa che in verità esigono tutti gli idealismi, ma che tutti dimenticano, addormentandosi. Per questa ragione andammo alla tendenza estrema, in quel momento. Quella che mediante una dialettica rigorosa arrivava, a forza di rivoluzionarismo, a non aver più bisogno di rivoluzione. Eravamo un po' spinti a questo dal disgusto di un certo anarchismo accademico, molto assennato, di cui Jean Grave era il pontefice, ai Temps Nouveaux. L'individualismo era stato appunto allora affermato da Albert Libertad, che ammiravamo. Non si conosce il suo vero nome, non si sa nulla di lui prima della predicazione. Infermo alle due gambe, camminava appoggiandosi alle stampelle, di cui si serviva con vigore nelle baruffe. Da quelle attaccabrighe che era, portava su un torso possente una testa barbuta dalla fronte armoniosa. Povero, venuto vagabondo dal mezzogiorno, cominciò la sua predicazione a Montmartre, nei circoli libertari e nelle code di poveri diavoli che aspettavano la distribuzione della minestra, non lontano dai cantieri del Sacré-Cœur. Violento e magnetico, divenne l'anima di un movimento di un dinamismo così straordinario che non è ancora del tutto spento al giorno d'oggi. Amava la strada, la folla, il baccano, le idee, le donne. Convisse due volte con due sorelle, le sorelle Ma e le sorelle Morin. Ebbe figli che rifiutò di iscrivere allo stato civile. Lo stato civile? Non lo conosco. Il nome? Me ne infischio. Si daranno quello che vorranno. La legge? Vada al diavolo. Morì nel 1908, dalle conseguenze di una baruffa, all'ospedale, non senza lasciare il suo corpo. La mia carogna, diceva, ai preparatori anatomici per la scienza. La sua dottrina, che divenne quasi la nostra, era questa. Non aspettare la rivoluzione. Quelli che promettono la rivoluzione sono buffoni come gli altri. Fai tu stesso la tua rivoluzione. Essere uomini liberi, vivere da compagni. Evidentemente semplifico, ma era davvero di una bella semplicità. Comandamento assoluto, regna e crepi il vecchio mondo. Da qui partirono naturalmente molte deviazioni. Vivere secondo la ragione e la scienza, conclusero alcuni. E il loro povero scientismo, che invocava spesso la biologia meccanicistica di Yves la Dantec, li condusse a ogni sorta di cose ridicole, come l'alimentazione vegetariana senza sale e di sola frutta, e anche a fini tragiche. Si sarebbero visti dei giovani vegetariani impegnare lotte senza sbocco contro la società intera. Altri conclusero: dobbiamo essere al di fuori, per noi non c'è posto che in margine alla società. Senza pensare che la società non ha margine, che c'è sempre dentro, che ci sia sempre dentro, anche in fondo alle galere, e che il loro egoismo cosciente faceva eco dal basso, tra i vinti, al più feroce individualismo borghese. Altri, infine, tra cui mi trovavo anch'io, tentarono di condurre di pari passo la trasformazione individuale e l'azione rivoluzionaria, senza secondo il motto di Élisée Reclus. Fino a che durerà l'iniquità sociale, resteremo in stato di rivoluzione permanente. Cito a memoria. L'individualismo libertario ci dava presa sulla realtà più lancinante, su noi stessi. Sii te stesso. Però esso si sviluppava in un'altra città senza evasione possibile, Parigi, immensa giungla dove un individualismo primordiale, ben altrimenti pericoloso del nostro, quello della più darwiniana lotta per la vita, regolava tutti i rapporti, partiti dalle servitù della povertà, ce le ritrovavamo innanzi. Essere se stessi sarebbe stato un prezioso comandamento e forse un alto adempimento, se però fosse stato possibile. E non comincia a divenire possibile che quando i bisogni più imperiosi dell'uomo, quelli che lo confondono con le bestie più che con i suoi simili, siano soddisfatti. Il nutrimento, un ricovero, i vestiti dovevano conquistarli con una lotta accanita e, dopo, l'ora per leggere e meditare. Il problema dei giovani senza un soldo che una irresistibile aspirazione sradicava, strappava al collare, come noi dicevamo, si poneva in termini quasi insolubili. Molti compagni sarebbero presto scivolati in quella che si chiamò l'illegalità, la vita non più in margine alla società, ma in margine al codice. Non vogliamo essere né sfruttatori né sfruttati, affermavamo, senza accorgersi che diventavano, pur restando l'una e l'altra cosa, uomini braccati. Quando si sentirono perduti, decisero di farsi uccidere, non accettando la prigione. La vita non vale questa, mi diceva uno di essi, che non usciva più senza la sua Browning. Sei pallottole per i cani da guardia, la settima per me. Sai, ho il cuore leggero. È pesante un cuore leggero. La dottrina della salvezza che è in noi metteva a capo, nella giungla sociale, alla battaglia di uno contro tutti. Una vera esplosione di disperazione maturava tra noi senza che lo sapessimo.
La 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 la